non so come mi vedete, ma io oggi sono strapieno. Strapieno, sì, magari per la cravatta magari mi nasconde un po' così, no? Perché, cioè, quest'ultima settimana abbiamo festeggiato due volte la festa più bella che ci sia, no, almeno negli Stati Uniti, la festa di ringraziamento, il Thanksgiving. Abbiamo festeggiato due volte, una volta con gli studenti, che noi, cioè, lo chiamiamo, si chiama Friendsgiving, questo Thanksgiving, festa di ringraziamento con gli amici. Poi ieri abbiamo festeggiato di nuovo con altri amici che sono venuti a trovarci da Inghilterra, anche diverse persone, anche Elisa, c'è sempre Elisa, non so, non è americana, non è, ma viene, i bambini sono di là. No, ma io, cioè, è una distrazione che non possiamo non guardare, è impossibile non guardare i bimbi piccoli così. Allora, sono quasi usciti. Ok, sono usciti, possiamo continuare. No, ma io sono strapieno non solo di cibo, ma anche di amicizia, di gratitudine. E questa è l'idea della festa. L'anno scorso ho fatto un messaggio su questo tema, no? Gratitudine, ringraziamento. E cioè, questa settimana avevo sempre lo stesso tema in mente, perché ovviamente c'è la festa, Reggio sta cucinando tutta la settimana, ogni giorno qualcosa per le feste, e quindi era quasi impossibile non pensare al Thanksgiving, alla gratitudine, mentre preparavo il messaggio. Per cui, cioè, ho iniziato a preparare il messaggio, ho scritto il messaggio, sembrava molto bello. Poi mi sono detto, cavolo, magari devo ripassare un attimino quello che ho fatto l'anno scorso, e l'ho scoperto che era quasi uguale. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ok, allora almeno magari io tengo questo sentimento, tengo, cioè, non era una convinzione che è passata, che non vado più, però io volevo approfondire un pochino, no? Non solo il messaggio che ho fatto, ma anche la mia idea di gratitudine, la convinzione che ho, per cui ho fatto, cioè, un altro studio più profondo, e poi siamo arrivati qua, cioè, io confesso che uso la stessa scrittura, non per iniziare, ma una delle stesse scritture, ma gli altri sono diverse, e onestamente quest'anno mi sembra più profondo questo messaggio rispetto dell'anno scorso, e spero anche per tutti noi che stiamo crescendo, che non siamo fermati, no? O tornando indietro, ma invece che continuiamo a crescere, perché questa è l'idea della vita. Dio ha creato la vita, che noi, cioè, siamo nati, poi cresciamo, un giorno moriamo e poi andiamo in cielo per essere con Lui, per stare con Lui per sempre. Ecco l'idea della vita che Dio ha creato, no? È molto bello. Allora, oggi inizio con questa scrittura in Primo Tessalonicesi. Il messaggio, il titolo del messaggio per oggi è il dono di gratitudine. Il dono di gratitudine. Cosa vuol dire? Lo scopriamo insieme. Primo Tessalonicesi 5, solo tre versetti, 16, 17 e 18, dicono: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, e in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Bastano tre versetti, io sono, cioè, io mi sento un po' in colpa, mi sento un po' rimproverato in qualche modo. Cioè, questi tre versetti, perché? Siate sempre gioiosi. Io non lo sono. Non cessate mai di pregare. Io chiedo a pregare stavolta. In ogni cosa rendete grazie. Io rendo grazie, ma non in ogni cosa. Per cui tre volte in nove parole mi sento in colpa. Che, mamma mia, questi versetti sono troppo belli e non sono solo ma un sogno, ma invece, ecco, l'obiettivo Cioè, ecco, deve essere il nostro atteggiamento normale per la giornata quotidiana, che noi dobbiamo vivere questi tre versetti. E devo dire, devo confessare che tante volte sbaglio, cioè ogni giorno cedo a pregare ad un certo punto, che non sono sempre alla presenza di Dio, no? Poi c'è questa idea di siate sempre gioiosi, a volte, cioè mi preoccupo delle cose della vita, oppure cioè sono distratto, è veramente quello. Divento distratto da Dio e dalla vita spirituale, invece mi concentro sulla vita materiale, la vita quotidiana, e dimentico questo cuore di ringratitudine. Cioè, dice qua, ringraziamento, dice qua: in ogni cosa rendete grazie, in ogni cosa. Davvero, Dio, in ogni cosa, perché a volte, talvolta, la cosa che ricevo non sembra molto bella, e per cui io devo continuare a gioirmi, continuare a essere gioioso anche quando la vita è difficile, anche quando devo sopportare una sfida, una difficoltà. Davvero? Ecco, ma dice: questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Quindi, cosa vuole Dio per noi? Che noi siamo così, gioiosi, pieni di gioia, di ringraziamento, che noi rendiamo sempre grazie a Dio per ciò che ci dà ogni giorno, no? E poi che non ci diamo mai a pregare. Alzo la mano l'uno che lo fa ogni giorno. E non ci sa, ok, una mano ho visto, due mani, ok. E non è facile, ma quello è l'obiettivo. E quindi io ho letto questa scrittura, mi sono detto: cavolo, la mia idea di gratitudine non è abbastanza profonda, non mi basta. Per cui io devo approfondire la mia convinzione su gratitudine, e devo approfondire la mia conoscenza della volontà di Dio. E ho fatto uno studio e ho scoperto delle cose che io voglio condividere oggi, va bene? Ok, allora, prima di andare avanti volevo condividervi raccontarvi una cosa. Allora, 10 giorni fa, non racconto tutta la storia, ma io e Rachel abbiamo ricevuto una brutta notizia, in qualche modo, no? E cioè, siamo stati insieme, abbiamo ricevuto questa brutta notizia, che onestamente eravamo ovviamente delusi, cioè io non sapevo esattamente come dovessi gestire questa cosa, ma ovviamente eravamo giù dopo questa notizia. E Rachel era molto scoraggiata, e ha detto: ma John, noi dobbiamo pregare. Onestamente non avevo tanto voglia di pregare, volevo pensare, parlare magari, ma andare a mangiare qualcosa, ma pregare non era la prima cosa che mi è venuta in mente. Però Rachel, come sempre, aveva ragione, abbiamo pregato insieme, poi abbiamo mangiato, poi siamo usciti dal posto, dal locale dove abbiamo mangiato, e abbiamo riniziato a pregare insieme. E io sono molto, molto fiero di Rachel, perché ieri o due giorni fa mi ha detto: lo sai, queste notizie che abbiamo ricevuto era brutta, ma era esattamente la cosa di cui avevo bisogno. Perché non mi ricordo l'ultima volta che ero così vicino a Dio. Perché mi ha portato così vicino a Dio. Perché io in questi ultimi 10 giorni sto sempre a pregare. Non c'ero mai a pregare. Per cui adesso mi sento pieno di energie, pieno di nonostante il risultato, io sono grato di questi ultimi giorni, sono grato della brutta notizia che abbiamo ricevuto. Cioè, io non ho un atteggiamento così, ma lei aveva ragione in questa situazione.
E io, cioè, lo vedo non per dire Rachel è il top, è il migliore in questa cosa, ma in questo caso mi ha fatto vedere che c'è tanto nel mio cuore che, cioè, io sono distratto dalle altre cose, e quando sono in difficoltà, veramente, perché io non devo sopportare sfide come alcuni, no? Ci sono quelli in questo mondo che hanno una vita molto difficile, io no, e la maggior parte di noi no. Onestamente sì, ci sono problemi al lavoro, a scuola, con i figli o i genitori, sì, ma sì, e non sto dicendo ma non, la tua difficoltà, la vostra difficoltà non è importante, cioè ognuno di noi abbiamo le nostre sfide, ma se io metto in paragone la mia vita ad altri, cioè come posso dire ma la mia vita è molto difficile? Non è. Però quando è difficile, qual è il mio atteggiamento? Faccio vivo questa scrittura o no? E poi mi è venuta in mente un'altra scrittura. Il mio primo punto oggi è: qual è il prezzo? Se gratitudine è il dono di Dio, il dono di gratitudine, qual è il prezzo di questo dono? Magari noi stiamo già pensando ai regali, ai doni che vogliamo dare per Natale, no? Io, cioè, mentre facendo la ricerca su diverse cose per questo messaggio, ho letto questo articolo che è l'obiettivo, lo scopo di questo articolo su Google o su un sito web era di distinguere la differenza fra un dono e un regalo. E almeno c'è, cioè, in origine la parola regalo ci viene un po', cioè è una cosa che l'altra persona merita in qualche modo, e quindi dobbiamo rendere questo onore di dare un regalo magari a un re che è il nostro re o qualcosa così, no? È giusto avere questo atteggiamento di fronte di Dio, no? Che no, Dio merita tutte le nostre grazie, tutte le nostre, la nostra onore, sì, la merita. Ma allo stesso tempo le cose che ci dà non sono regali, perché noi non meritiamo ciò che abbiamo, per cui invece è un dono, come noi magari doniamo vestiti per qualcuno, per i poveri, o doniamo soldi a una cosa, un'altra cosa, donare, un dono che non è meritato, ma lo facciamo perché lo vogliamo fare. È più quello che le cose che Dio ci dà. Ma leggiamo in questa scrittura, in Luca 17, qual è il prezzo di gratitudine, il prezzo del dono? Io voglio andare, il mio iPad si è impazzito. Luca 17,11. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea, e mentre entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 uomini, lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbia pietà di noi! Per ultimi, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: i 10 non sono stati purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Che storia! Questa è la storia che ho preso dall'altro messaggio, no? È sempre la prima storia che mi viene in mente, la prima storia prima del Vangelo che mi viene in mente quando penso a gratitudine, no? Ma io, invece di solo parlare della scrittura che l'abbiamo, come avevo fatto l'anno scorso, io invece ho deciso di fare un studio più profondo su questa scrittura, e le cose che mi sono venute fuori erano bellissime, dal fatto che se immaginiamo per un attimino un lebbroso all'epoca, ok, e dice in questa scrittura in versetto 13, e alzarono la voce, no? Si fermarono a distanza, alzarono la voce, perché? Perché i lebbrosi erano, cioè, fuori dalla società, ma in un senso non potevano neanche avvicinarsi agli altri. E quindi dovevano, cioè, di solito erano sempre insieme, come una famiglia di lebbrosi, e erano quelli che quando si muovono in città, tutti gli altri, cioè, vanno via, vanno a distanza da loro. Perché alzano la voce? Per essere sentiti. Perché gli altri sono così distanti che non riescono a sentire le loro parole. Per cui avevano bisogno di alzare la voce solo per essere sentito, per chiedere l'elemosina o chiedere ciò che sostiene o qualcosa, no? Ma che vita! Che vita! Sei sempre... Cioè... Io in certe volte della mia, cioè in certi episodi mi sentivo un po' esclusi, un po', ma questo è un altro livello, un lebbroso, alza la voce, deve essere così, cioè solo per avere ciò che lo si sostiene, per vivere, solo quello, devi alzare, gridare alle altre persone, ma dammi da bere, non, ma dammi da bere per favore, dammi da bere! È così difficile questa vita, no? Sempre lontani. E poi Gesù dice: ma mostratevi al sacerdote. Quello è molto strano, perché non si fa, cioè non si va al sacerdote se non sei guarito. Per cui, cioè, se guardiamo ai guarigioni degli lebbrosi nell'Antico Testamento, è sempre così. Una volta che è guarito, il profeta dice, ma va al sacerdote, dopo la guarigione, non prima. Ma in questo caso Gesù dice, ma mostratevi ai sacerdoti. Per me è quasi una prova. Gesù dice cosa devono fare, poi se lo fanno sono guariti. È un po' così, magari... Non lo so, ma magari se non fossero andati al sacerdote per mostrare al sacerdote, non sarebbero stati guariti. È la mia supposizione, cioè non si sa, però sembra così. Ma alla fine quelli che, cioè, hanno sentito, sono andati al sacerdote, sono stati guariti. Che miracolo! Un passo di fede. Di dire, ok, io, cioè, mi vado al sacerdote per mostrare, anche se ho ancora, cioè, possiamo immaginare per un attimino il corpo di un lebbroso, senza dita, magari con dei bruises, con lividi, cioè, ovunque, lividi ovunque, magari, cioè, è molto difficile, un corpo in qualche maniera, cioè, non sembra quello di un uomo, invece di un cadavere, si dice cadavere in qualche modo, però ok, non mi vedo diverso, ma faccio qualcosa che magari non ha senso, che non sembra, cioè, di avere senso, però ci vado comunque, va sacerdote, sono guariti. Che storia che per me mostrare un certo livello di fede da parte loro, no? Ma poi, dopo questo episodio, magari, cioè, vediamo la parte, cioè, di solito che di cui ci concentriamo, su cui ci concentriamo. Questa parte dove uno, il straniero, samaritano, va, cioè, noi magari... Tanti di noi abbiamo letto tante volte la storia in Giovanni dove Gesù parla al pozzo con la donna samaritana, per cui magari abbiamo questa idea di una samaritana, ma c'è, cioè, un samaritano a quell'epoca era molto escluso, cioè come il lebroso, ma non era il lebroso, e quindi due volte questa persona era esclusa, era il più basso di tutti i bassi, in qualche modo era il basso della società, e lui era l'ultima in fila, no? Cioè, ma lui torna a Gesù dopo la guarigione per rendere onore e rendere grazia, grazie a lui e a Dio, rendere gloria a Dio per ciò che ha fatto per lui. Cioè, incredibile, per una persona che probabilmente ha sofferto così tanto in quella società, in quella sua vita, il dolore che ha sopportato, tutto questo, no? Poi torna Gesù. Perché dove sono gli altri? Dove sono gli altri? Magari è strano. Io ho scritto: perché quelli che hanno poco sono più grati di ciò che hanno? Che... Sì, ok, leggo esattamente ciò che ho scritto. Perché quelli che hanno poco sono più grati di ciò che hanno che quelli che hanno tanto? Non ha tanto senso, ma almeno secondo la mia esperienza e secondo me è sempre così. Quelli che hanno poco sono molto grati per ciò che hanno, invece quelli che hanno tanto, e secondo me la differenza è questo sentimento di: ma io merito questa cosa, sono degno, cioè merito ciò che ho. Io ho guadagnato questa cosa, non è un dono, l'ho guadagnato, il mio salario. Per cui, cioè, perché io rendo gloria a qualcuno, rendo grazie a qualcuno? Io, per esempio, se usiamo questo esempio, voi rendete grazie ogni volta che siete pagati al capo? No? Non lo fate? Perché? Come mai? Perché è un salario, avete guadagnato qualcosa, no? Invece, uno che non ha lavoro da tanto, tanto, tanto tempo, cioè, va al lavoro, una volta è pagato, e, ma capo, grazie mille per questo lavoro. Cioè, senza questo lavoro, magari, cioè, io non ho i soldi per la mia famiglia, e quindi io sono molto grato. E quindi, qual è il prezzo del dono? Qual è il prezzo di gratitudine? Umiltà è il prezzo. Quando siamo umili, il nostro punto di vista è molto diverso. Ma quando siamo orgogliosi, quando siamo magari, non è meritato quello che ho ricevuto, perché la mia vita è così difficile, perché c'è questa nella mia vita, perché quelli hanno tanto e io no, perché io non sono stato nato ricco come questa persona che non è neanche intelligente, niente, lui ha fatto nulla ma ha ricevuto tanti tanti soldi nella sua vita, come mai? È facile essere così, se devo essere onesto, ecco l'atteggiamento degli Stati Uniti. C'è l'American Dream, e che allora tu ce la fai, puoi fare, e quando lo fai guadagni tanti soldi, poi diventi ricchi, anche se sei nato povero puoi diventare ricco, anche se non è vero in questi giorni, non è esattamente così. Secondo me il sogno americano era una cosa del passato, è molto diverso, molto molto diverso in questi giorni, ci sono tanti fattori che non voglio parlare del sistema politico, poi ecco, no, assolutamente no. Basta dire che l'umiltà è il prezzo. Il straniero è grato, così grato del guarigione, che torna Gesù, anche se ha già fatto la cosa necessaria, no? È andato al sacerdote, esattamente ciò che Gesù ha detto, gli altri l'hanno fatto anche. Ma lui è tornato Gesù, e lui alla fine, lo straniero ha ricevuto, cioè, qualcosa più preziosa della guarigione, ha ricevuto la sua salvezza quel giorno. E quindi per me sono tutti collegati, un cuore umile, l'umiltà è il prezzo di gratitudine. E quando siamo grati, veramente grati, di tutto ciò che Dio ci dà, poi abbiamo un altro atteggiamento, siamo alla strada giusta per la vita. Ma se no, non riusciamo mai a vivere i primi tre versetti che ho letto all'inizio del messaggio. L'umiltà è questo prezzo. Leggiamo in Romani 6, 23. Dice: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo sentimento di meritarsi, ma anche questo sentimento questa tendenza di prendere per scontato le cose che abbiamo, secondo me sono i nemici di gratitudine, nemici di gratitudine, no? Prendere per scontato. E la cosa che io prendo per scontato, cioè più spesso, non so se si dice esattamente così, più spesso, è questa cosa qua, il dono di Gesù sulla croce, il dono di salvezza che io non merito, ma Dio mi dà. Questo è il dono che Dio voglio darci. Ma avete visto nella scrittura, nella storia, cioè tutti questi 11 e 12, cioè, si incontrano con Gesù, 10 sono guariti, ma uno riceve la salvezza. La differenza? Un cuore grato. E anche noi dobbiamo cercare ad avere questo cuore, no? Ad avere questo cuore, avere un cuore che dice: ma non sono degno, sono grato, e non prendo mai per scontato la vita spirituale, la salvezza che Dio mi dà. È un dono, non è un regalo, è un dono. Se vogliamo ciò che meritiamo, riceviamo invece punizione, no? Riceviamo, dice nella storia, nella scrittura, il salario del peccato è la morte. Dio ci dà vita, ci offre vita, ma dobbiamo accettarla con un cuore grato e umile, no? Concludiamo in Atti 16, leggiamo un'altra storia. La seconda domanda, il primo era: qual è il prezzo? Il prezzo era, vi ricordate del prezzo? L'umiltà è il prezzo di un cuore grato, di gratitudine. Cosa ci porta la gratitudine? Cosa ci porta? Leggiamo in Atti 16. Mentre andavamo al luogo di preghiera, Missa Paolo e Silla, sì, non era sicuro del nome in italiano, Paolo e Silla, dice: mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Così fece per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito: io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Silla e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità. E presentatili ai pretori, dissero: questi uomini, che sono giudei, turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare. La folla insorse allora contro di loro, e i pretori strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte, Paolo e Silla, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Non finiamo la storia è molto bella, potete finirla a casa, ma è molto bella. Ma ci fermiamo qua, perché? Cosa ci porta la gratitudine? Un scappo da prigione, fuga da prigione del carcere? Magari. Ma io mi fermo qua per vedere l'atteggiamento, la vita, lo spirito di Paolo e Silla in carcere. Cosa ci porta la gratitudine? Ci porta pace, ci porta gioia, ci porta un cuore pronto a lodare Dio anche nelle difficoltà. Cioè Massimo, studiamo la Bibbia insieme, cioè di solito una volta alla settimana, e noi stiamo leggendo la storia della croce, la crocifissione, no? E anche cioè, stiamo guardando la passione del Cristo, no? La passione del Cristo insieme. E cioè, facciamo una parte, poi leggiamo una parte, guardiamo una parte così, no? E siamo ormai arrivati a questo posto dove Gesù riceve anche lui le quella lì. Cioè non mi vengono le parole adesso, ma devo concludere il messaggio. Allora, c'è. Io ho visto tante volte, ho guardato tante volte questo film, soprattutto questa parte del Passione, e quando vedo il corpo di Gesù così, con sangue, cioè la schiena non c'è, no? C'è solo osso e sangue alla fine. Non so perché, ma non mi rendo conto, cioè di solito quando leggo questa scrittura, l'immagine che ho in mente non è di Paolo e Silla con la stessa la schiena così, ma anche loro hanno ricevuto la stessa punizione, per cui anche loro avevano, cioè la schiena non c'era, cioè praticamente no, erano così messi in prigione, incarcerati nel posto più profondo in carcere, e cosa stanno facendo? Lodando Dio, cantando gli inni. Come mai? Cosa ci porta in gratitudine? Una vita facile? No. Ma un spirito così, una vita così, dove noi possiamo lodare e glorificare Dio in ogni cosa. Ci porta pace, no? Ci porta tante cose. Ieri sera abbiamo festeggiato il Thanksgiving insieme e i Guglielmo sono venuti da noi e Aaron, cioè dopo la cena, magari anche dopo il dolce, io ho chiesto, ma domani faccio un messaggio su gratitudine, e qual è l'importanza di gratitudine secondo voi? Poi abbiamo parlato un po' e Lidia ha raccontato la sua vita, due cose in particolare. La prima era di lei era prima del matrimonio con Gian Piero, erano fidanzati, e un giorno, non era il giorno prima o qualcosa così, ma durante questo periodo della sua vita, ci ha raccontato la storia, che è tornata a casa e piangeva. Poi un'altra sorella della chiesa, che un coinquilente a quel momento, coinquilina, ok, coinquilina, a quel punto ha chiesto: come mai piangi? Tutto bene? E Lidia la risposta era: non sono degna della mia vita, non piango per difficoltà o per preoccupazione o per delusione, cioè io piango per gratitudine, basta così. Poi ci ha raccontato un'altra storia, la storia dell'operazione che hanno fatto i dottori sul cuore, no? È andata all'ospedale un giovedì o mercoledì, era un punto di discussione fra Giampiero e Lidia, ma era uno di quei giorni, no? Lei aspettava un'operazione il lunedì dopo, no? Invece gli infermieri o i dottori hanno detto: eh no, ma tu sei la prima per domani mattina. E io dico: ma io non sono pronta. Okay, domani è l'operazione. Ok. E quindi cosa ha fatto? Ha pregato. Pregato 6 ore fino alle 3 alla mattina. Poi si sentiva pronta. Immagino che si è addormentata, si è svegliata la mattina e non voleva morire, ma era pronta a morire, perché ha accettato ciò che Dio aveva per lei a quel punto e era grata anche in quell'istante, prima di un'operazione. Quanti di noi, cioè io incluso, cioè io sono così di fronte a difficoltà, di fronte a sofferenze, cioè non spesso, cioè, ma in questa cosa ho visto, cioè, un esempio per me in Lidia, un esempio di che cosa? Sì, di gratitudine, del dono di gratitudine, che ci porta a una vita migliore, che ci porta a una vita di pace, di gioia, no? Anche i primi 3 versetti che ho letto oggi, in Tessalonicesi, no? C'è quest'idea di vivere gioiosi, di vivere in preghiera, di vivere rendendo grazie a Dio per ogni cosa, in ogni cosa. Qual è l'obiettivo? Avere un cuore grato così. Il dono di gratitudine. Qual è il prezzo? L'umiltà. Di dire: ma quello che io merito è la morte. Ma Dio mi dà tante cose e per ogni cosa devo essere grato. Poi cosa ci porta? Pace, gioia, è la vita spirituale, una vita vissuta così. Magari non è una vita facile, ma è una vita con Dio, è una vita eterna un giorno. Amen? Amen.